Salve a tutti, oggi parleremo delle linee guida per una sana alimentazione italiana. Parleremo, diciamo, della seconda parte. Abbiamo visto nel primo seminario tutto ciò che concerne gli alimenti, la loro natura, quindi quali sono gli elementi a cui fare attenzione per mantenere un peso corretto e stare bene, stare in salute, quali sono gli alimenti che devono essere consumati in maggiori quantità e quali invece bisogna fare un pochino più di attenzione. Nella seconda parte parleremo invece di tutto ciò che concerne la varietà, la sostenibilità e la sicurezza degli alimenti. Io mi presento, sono il dottor Daniele Maria Marcon e sono un dietista. Dunque, facciamo una piccola sintesi dell'introduzione della volta scorsa, cioè parliamo un attimino di che cosa sono le linee guida per una sana alimentazione, vediamo uno sguardo veloce che già abbiamo approfondito nella volta precedente. Allora, le linee guida sono un documento scientifico rivolto sia ai professionisti del settore, quindi medici, dietisti e così via, sia ai consumatori. E questo è un punto molto importante da sottolineare perché è un testo che è valido sia, è scritto in un modo comprensibile e adeguato sia ai professionisti che ai consumatori, quindi poi al consumatore finale che dovrà fare le scelte giorno per giorno. Sono presenti consigli ed indicazioni alimentari elaborati da un'apposita commissione scientifica, quindi si tratta di ricercatori, medici, scienziati che comunque hanno portato avanti attraverso dei gruppi di lavoro molto, diciamo, organizzati per diversi settori, per diverse aree di competenza per quanto riguarda l'alimentazione, hanno portato avanti diverse tematiche e le hanno approfondite ovviamente con tutti gli strumenti propri della ricerca, della scienza. E infine queste linee guida ovviamente si basano sul modello alimentare mediterraneo, che è quello che ovviamente fa parte della nostra cultura e della nostra tradizione. Qui abbiamo una rapida carrellata di tutto quello che viene presentato all'interno di queste linee guida. Abbiamo tra cui appunto le cose di cui abbiamo parlato la volta scorsa, bilancia nutrienti ed energia, la parte in cui viene sottolineata l'importanza di aumentare il consumo di alcuni elementi, più è meglio, tra cui ricordiamo più frutta e verdura, più cereali integrali e legumi e tutto ciò che concerne l'acqua. Poi abbiamo una sezione delle linee guida in cui invece viene fatta attenzione a tutti quegli alimenti che invece devono essere un pochino più controllati, tra cui i grassi, gli zuccheri, il sale e le bevande alcoliche. Nel seminario di oggi, nella presentazione di oggi, parleremo invece dell'ultima sezione che stiamo vedendo su questa slide, cioè varietà, sicurezza e sostenibilità. E andremo a sviscerare un pochino tutte queste tematiche che, sebbene non siano legate appunto all'alimento in sé, vanno invece a approfondire tutti i campi e sono molteplici, paralleli, diciamo, all'alimentazione stessa. Quindi, varia la tua alimentazione, come e perché? Allora, innanzitutto parliamo di alimenti. Gli alimenti devono assicurarci innanzitutto l'energia, quindi carboidrati, grassi e proteine, e nutrienti indispensabili, tra cui vitamine, minerali, acqua e fibre. Non esiste un alimento completo e questo è molto importante sottolinearlo. Infatti, combinare più alimenti che assicurano elementi nutritivi necessari all'interno di un apporto energetico adeguato è fondamentale per mantenersi sani e mantenersi sani e avere un'alimentazione equilibrata. Dicevo, questo è un concetto molto importante perché spesso si tende a ipersemplificare alcuni concetti prendendo magari come esempio, non lo so, ad esempio un alimento che contiene esclusivamente un nutriente. Facciamo l'esempio della pasta. La pasta solitamente viene associata ai carboidrati. In realtà sappiamo che oltre ai carboidrati ci sono proteine, ci sono una piccola concentrazione di lipidi e anche vitamine e minerali. Quindi una semplificazione che spesso e volentieri avviene, ma non deve trarci in inganno, perché ogni alimento contiene in piccole percentuali tutti questi nutrienti ed è bene saperle. Mischiare, diciamo, bilanciare più che mischiare, è un termine più corretto, per avere appunto un'alimentazione equilibrata. E oggi parleremo appunto proprio di questo in questa piccola sezione. Cosa vuol dire variare? Variare vuol dire fare scelte che permettano di costruire uno stile alimentare completo ed equilibrato, in grado di portare benefici psicofisici in generale, diversificando i sapori, evitando la monotonia e al tempo stesso prevenendo squilibri nutrizionali. Le scelte alimentari non sono guidate solo dal gusto, ma anche da elementi fisiologici, come ad esempio l'età, il sesso, lo stato di salute, il peso, la genetica. Elementi ambientali, quindi tradizioni, potere d'acquisto, disponibilità di alimenti e così via, e infine elementi culturali, ad esempio il livello di istruzione, le competenze, l'apprendimento e così via. Variare le scelte a tavola, ricordiamo che è essenziale. Infatti, variare deve significare fare ogni giorno scelte diverse nello stesso gruppo di alimenti, ad esempio cereali diverse, fonti proteiche diverse, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire? Che all'interno dei cereali, durante una giornata, è possibile scegliere alimenti diversi. Ad esempio, la pasta a pranzo, magari il pane a cena, biscotti a colazione e così via, evitando appunto di fare delle scelte monotone e mangiare, per esempio, sempre pane ad ogni pasto. Così, stesso discorso vale anche per le fonti proteiche. Questo diciamo ha una valenza maggiore se consideriamo periodi di tempo un pochino più lunghi, come ad esempio l'arco della settimana. Infatti, possiamo fare un esempio a questo scopo per quanto concerne gli affettati. Gli affettati sono un alimento che spesso viene consumato per la sua velocità di consumo, ed è molto molto facile eccedere. Proprio per questo, magari se una persona è molto impegnata, ha diversi impegni e non riesce sempre a organizzarsi, è probabile che magari vada a finire sempre sulle stesse scelte alimentari, ad esempio una volta pane e prosciutto, una volta pane e salame, pane e bresaola e così via. Le linee guida invece sottolineano come sia importante che innanzitutto ogni secondo, ogni fonte proteica abbia una sua varietà all'interno della settimana, abbiamo sua frequenza di consumo, adesso ci arriviamo, e non si facciano sempre le stesse scelte, perché altrimenti è ovvio che si crea uno squilibrio. Scelte alimentari monotone comportano il rischio di ingerire sistematicamente alcune sostanze potenzialmente dannose, naturalmente presenti o aggiunte. Anche questo è un concetto molto importante, e se ritorniamo al nostro esempio sugli affettati, che notoriamente sono dei prodotti ricchi in grassi saturi, sale, conservanti, soprattutto affettati che non sono di buona qualità, affettati, prosciutti e così via. Ovviamente, se li consumiamo in maggiore frequenza, tenderemo ad assumere anche quantità eccessive di tutti questi elementi che abbiamo appena citato, creando inevitabilmente uno squilibrio, perché la nostra alimentazione tenderà ad essere squilibrata appunto su grassi saturi, sale e altre sostanze che ci fanno poco bene. E quindi qui la chiave è cercare di variare il più possibile. Gli alimenti e i gruppi alimentari. Gli alimenti possono essere aggregati in gruppi alimentari sulla base dei nutrienti di cui risultano essere la fonte principale. Sulla base di queste appunto, possiamo andare ad individuare cinque gruppi. Cereali e derivati e tuberi, primo gruppo, frutta e verdura, carne, pesce, uova e legumi, latte e derivati e grassi da condimento. Andiamo un pochino ad approfondire tutte queste categorie. Iniziando dai cereali, comprendono il pane, la pasta, il riso, il mais, l'avena, il farro, l'orzo, i sostituti del pane come i crackers, i grissini, le friselle, prodotti da forno dolci come i cornetti, biscotti e cereali da prima colazione e tuberi come le patate. apportano tutti questi alimenti, carboidrati complessi e fibre, oltre ad essere fonte di proteine, vitamine del gruppo B e magnesio. Meglio consumare quelli di natura integrale. Le linee guida suggeriscono come almeno il 50% delle fonti di carboidrati, di cereali che consumiamo durante la giornata, debba essere di natura integrale, in maniera tale da avere anche un buon apporto di fibra che sappiamo essere particolarmente importante per diversi aspetti che coinvolgono il nostro organismo, in primis la sazietà e il benessere del canale alimentare. Dopodiché passiamo a frutta e verdura. Comprende la frutta fresca, la frutta pronta al consumo confezionata a pezzi, non zuccherata, e la verdura, di cui fanno parte appunto le verdure e gli ortaggi surgelati. È ovviamente fonte di vitamine, minerali, composti bioattivi di fibra e di acqua, tutti elementi che ricordiamo essere importantissimi per una corretta alimentazione, e non comprende frutta candita disidratata, perché ricca di zuccheri, la verdura sott'olio e sott'aceto, che invece risulta essere ricca di sale e grassi, e succhi di frutta, quindi ricchi di zuccheri e poveri in fibra. Dopodiché troviamo carne, pesce, uova e legumi, il gruppo, diciamo, delle proteine. Include carne fresca e surgelata, le uova, appunto, pesce e prodotti della pesca freschi e surgelati, legumi freschi, surgelati o in scatole secchi. Tutti questi alimenti sono fonte di proteine di elevato valore, vitamine del complesso B e alcuni minerali, tra cui il ferro e lo zinco. La carne viene sottolineata come sia importante preferire quella bianca e magra, e per quanto riguarda il pesce, preferire quelli di piccola taglia e ricchi in omega 3. Dopodiché troviamo il gruppo del latte e derivati. Comprende latte, yogurt e altri tipi di latte fermentato e formaggi. I formaggi possono essere divisi, distinti. In che modo? Quelli con contenuto di grassi inferiore al 25%, come ad esempio la mozzarella, lo stracchino, il camembert, la feta, la caciottina fresca e la ricotta, e quelli con un contenuto superiore al 25% di grassi, come ad esempio il gorgonzola, la caciotta, il parmigiano, il grana, il groviera, formaggi caprini, pecorini, eccetera, eccetera. Sono latte e derivati fonte di proteine di elevata qualità, grassi in quantità variabile, spesso elevata, e calcio, spesso ricchi in sale e grassi, motivo per cui bisognerebbe prediligere latte, yogurt e formaggi meno stagionati. Questo perché chiaramente mano a mano che si va avanti con la stagionatura, che cosa succede? Il prodotto va a concentrare tante sostanze, tra cui appunto i grassi, le proteine e il sale. Se alcune sostanze possono, diciamo, essere considerate come positive, appunto, sono fonte di proteine questi alimenti, altri come i grassi, special modo quelli saturi, e il sale, sono sicuramente elementi a cui fare molta attenzione. Per questo è bene non esagerare durante la settimana, utilizziamo sempre come arco temporale la settimana con questi alimenti, appunto. Dopodiché troviamo i grassi da condimento, comprende gli oli, quindi l'olio extravergine di oliva, l'olio di mais, di arachidi, di girasole, eccetera, eccetera, il burro, altri grassi di origine animale come lo strutto, il lardo, la panna e altri grassi di origine vegetale come la panna vegetale, gli oli tropicali, eccetera, eccetera. Il loro consumo deve essere moderato per il fatto che sono una fonte concentrata di energia. Ovviamente i grassi a parità di peso, diciamo per grammo, hanno un apporto calorico molto più importante rispetto a proteine e carboidrati. Di conseguenza è chiaro che dovrà essere attenzionato, bilanciato il loro consumo. Esaltano sicuramente i cibi, sono una fonte di vitamina E di grassi essenziali, che sono tutte sostanze importantissime per il nostro organismo. Da preferire su tutti, chiaramente, l'olio extravergine di oliva, che fortunatamente è presente di base nel nostro territorio, avendolo proprio come alimento re della nostra alimentazione e della nostra tradizione culturale e alimentare. Quindi, qui passiamo ad un altro argomento, sempre all'interno del capitolo del varia la tua alimentazione, e parliamo di standard quantitativi e porzioni consigliate. Innanzitutto, che cos'è una porzione standard? La porzione standard è la quantità di alimento espressa normalmente in grammi che si considerano come unità di misura di riferimento da utilizzare per la costruzione di un'alimentazione equilibrata. La porzione standard chiaramente deve essere coerente con la tradizione alimentare, deve avere dimensioni ragionevoli per soddisfare il gusto e l'appetito del consumatore e deve essere rispettosa della salute. Quindi è chiaro che la porzione standard non può essere né troppo piccola, altrimenti ovviamente non va a soddisfare il gusto e l'appetito di una persona che la mangia, né eccessiva in maniera tale da creare danni sul lungo termine, se c'è un consumo sul lungo termine, alla salute della persona. Per prendere confidenza con le quantità, il modo migliore è visualizzare la quantità della porzione standard di un alimento, misurandolo almeno una volta e riportando il quantitativo in unità casalinghe, ad esempio una tazza, un bicchiere, un mestolo, un piatto, un cucchiaio, e questo è molto molto importante. Familiarizzare con queste porzioni casalinghe ci aiuta tantissimo a saperci regolare, a saperci bilanciare giorno dopo giorno con quello che mangiamo. In alternativa ci sono altri modi, come ad esempio si possono usare oggetti di uso comune o la dimensione delle proprie mani. Diciamo che è bene che ci sia inizialmente un pochino di pratica, tra virgolette, in cui con gli strumenti che abbiamo a disposizione, siano esse una tazza, un bicchiere, un mestolo o appunto le nostre mani, vediamo a quanta porzione di alimento facciamo riferimento con questi strumenti. Una volta che abbiamo familiarizzato un pochino con queste quantità, diventa automatico poi sapersi regolare giorno dopo giorno. Può essere ovviamente d'aiuto la lettura dell'etichetta dell'alimento. Per garantire un'alimentazione corretta è necessario stabilire quindi con quale frequenza giornaliera o settimanale una porzione di un determinato alimento possa o debba essere consumata in funzione di differenti fabbisogni energetici. Quantità e frequenze di consumo devono essere adeguate a età, sesso, altezza, livello di attività fisica. Spesso, per semplificare l'applicazione di tali raccomandazioni e renderle di immediata comprensione per il consumatore, si usano rappresentazioni grafiche come le piramidi alimentari o i piatti. Chi di noi non ha mai visto almeno una piramide alimentare, dove appunto, partendo dalla base in cui si trovano gli alimenti di uso giornaliero, di uso in comune, si arriva mano a mano in cima al vertice con gli alimenti che invece devono avere un consumo un po' più diradato nel tempo, settimanale o comunque saltuario. Come ad esempio appunto settimanale per quanto riguarda le fonti proteiche e saltuario invece dei dolci. Questa è sicuramente una rappresentazione molto molto comune che negli ultimi anni è stata via via sostituita, almeno in parte, da visualizzazioni a piatto. Infatti troviamo, ad esempio, ce n'è uno famoso che è quello del piatto del mangiarsano di Harvard, dell'Università di Harvard, in cui appunto all'interno del piatto sono presenti divisi gli alimenti sulla base della preponderanza della proporzione che devono avere all'interno del pasto e diciamo di riflesso anche durante la giornata alimentare. E quindi troviamo uno spicchietto dedicato ad esempio ai cereali integrali, uno alle fonti proteiche sane, uno dedicato agli ortaggi, quindi alle verdure, e infine uno spicchietto dedicato alla frutta. Dopodiché troviamo ovviamente altri elementi visivi grafici di impatto, come ad esempio il bicchiere d'acqua che ci ricorda che l'idratazione durante la giornata è essenziale, e una porzione di olio che servirà poi a condire le pietanze. Le frequenze di consumo sono state definite per i cinque gruppi alimentari, suddivisi nei diversi sottogruppi e nelle loro principali tipologie di alimenti. Andiamo un pochino a vederle insieme. Quindi, in sostanza, per fare una sintesi di quello che abbiamo detto finora, è importante conoscere quantità e frequenze di consumo. Se si conoscono le quantità e le frequenze che ognuno di noi dovrebbe consumare nell'arco della settimana, abbiamo fatto già un grandissimo passo avanti, perché in questo modo sappiamo come non eccedere, come possiamo mangiare tutto, essendo comunque soddisfatti, e ovviamente stare in salute. E dicevamo quindi, nelle linee guida poi è presente sono presenti una serie di tabelle in cui sono presenti le porzioni standard di alcuni alimenti divisi per categoria e le frequenze di consumo settimanale o giornaliero sulla base dei fabbisogni. Vediamo ad esempio da questa tabella per il gruppo dei cereali e derivati. Vediamo. Per quanto riguarda il pane, la porzione standard è 50 grammi, che equivale, c'è una tabellina, una parte della tabella molto utile che fa degli esempi pratici di alimenti che ra sono rappresentati appunto da 50 grammi di pane, come ad esempio un panino piccolo, una rosetta piccola, una amichetta, una fetta media di pagnotta o di filone e una parte, un quinto qui. Sottolinea di baguette. È ovvio che poi, chiaramente, nella pratica bisognerà sempre cercare di familiarizzare con queste porzioni visivamente. E, quindi a questo quantitativo, a questi 50 grammi, sono rappresentati dagli alimenti appena elencati. E, dopodiché troviamo la frequenza di consumo suggerita a livello settimanale o giornaliero. In questo caso il pane è un alimento che viene consumato ogni giorno. E per un fabbisogno di 1500 kcal viene suggerito il consumo di 2 porzioni e mezzo di pane. Per una alimentazione da 2005, invece, sul lato opposto, di 4 porzioni e mezzo. Dopodiché, sempre all'interno della categoria di cereali e derivati, troviamo, ad esempio, i sostituti del pane. Qui vediamo ad esempio le fette biscottate, i crackers, i grissini, le friselle e così via, che hanno una porzione standard di 30 grammi, equivalenti a 3-4 fette biscottate o a un pacchetto di crackers, il cui consumo all'interno della settimana è indicato per un'alimentazione di 1500 kcal in una volta a settimana, anche per quella da 2000 e da 2500. Allo stesso modo possiamo fare gli esempi per quanto riguarda la frutta, la verdura, i tuberi, la carne, il pesce, le uova, i legumi. C'è una tabellina legata al consumo dei latti e derivati, degli oli e dei grassi, della frutta secca e dell'acqua. Ovviamente qui dobbiamo specificare una cosa, e cioè che queste indicazioni sono dei consigli che vengono dati all'interno delle linee guida. È ovvio che un'alimentazione può essere sana ed ugualmente bilanciata se si discosta anche leggermente da questi consigli qui. Ad esempio, possiamo avere una porzione in più di pane e una in meno di pasta, oppure possiamo avere una porzione in più per quanto riguarda, ad esempio, i secondi di pesce e una in meno di carne. Ovviamente questi sono consigli e ognuno deve cercare di farli propri e applicarli chiaramente alla propria realtà quotidiana senza distaccarsene in maniera eccessiva, perché è chiaro che ognuno di noi ha delle esigenze, lo sportivo magari ha delle esigenze diverse rispetto al soggetto anziano sedentario e ognuno di noi dovrà cercare di adattarli agli impegni e chiaramente alla tipologia di vita che fa e alle abitudini, perché anche questi sono aspetti fondamentali, sempre cercando di non distaccarsi troppo, perché altrimenti si rischierebbe di squilibrare troppo la propria alimentazione, la propria dieta. Quindi, andando avanti, all'interno delle linee guida poi vengono fatti altri approfondimenti, come ad esempio quanti pasti al giorno devono essere fatti. Qui viene sottolineato come le evidenze scientifiche suggeriscono che il frazionamento del fabbisogno giornaliero in 3-5 occasioni si associ a parità di apporto energetico ad un più agevole controllo dei parametri metabolici, essenzialmente colesterolemia e glicemia, e ad una maggiore stabilità del peso corporeo. Tuttavia, una diversa ripartizione dei pasti, non troppo bassa da determinare digiuni troppo prolungati, ma nemmeno troppo alta da rischiare un iperconsumo, non sembra comportare rischi metabolici a patto che si rispettino i fabbisogni giornalieri. E anche questo è un elemento fondamentale. Diciamo che, appunto, come abbiamo detto, sintetizzando, la cosa migliore sarebbe quella di portare avanti dai 3 ai 5 pasti al giorno. Nulla vieta però che magari in alcune situazioni particolari o magari perché il momento non ce lo permette, facciamo meno pasti o al contrario ne facciamo un pochino di più. L'importante è che il fabbisogno giornaliero venga rispettato. Anche qui, come un pochino avevamo accennato al seminario precedente, non è tanto quello che viene fatto un giorno a causarci problemi, è quello che viene portato avanti per lungo tempo. E se noi abbiamo delle abitudini scorrette, quindi mangiamo con pochi pasti magari al giorno, e non incontriamo il nostro fabbisogno giornaliero, o al contrario, ne facciamo troppi e andiamo in iperconsumo, cioè mangiamo troppo, chiaramente potrebbero esserci delle problematiche nel lungo periodo. È sempre l'equilibrio di più giorni, sono le abitudini. È, come abbiamo detto più volte, lo stile di vita, quindi le scelte che facciamo giorno dopo giorno, a fare veramente la differenza. Importantissimo è il primo passo della giornata. Chi abitualmente fa la prima colazione ha un profilo metabolico migliore per quanto attiene al rischio cardiovascolare, dallo stato di salute e benessere generale dell'individuo. Poi, molto interessante, c'è, soprattutto per chi ha una vita piena, attiva, diciamo, sotto il profilo lavorativo, le linee guida, diciamo, espongono un decalogo della pausa pranzo sul posto di lavoro. Che cosa consigliano? Innanzitutto di assaggiare sempre il cibo prima di aggiungere il sale. In generale, infatti, i piatti vengono serviti sempre ben conditi. Se ci troviamo magari nella mensa del lavoro, oppure andiamo, in una tavola calda, in un bar, in un ristorante, e così via. Il secondo punto che viene sottolineato dalle linee guida è quello di pasteggiare sempre con acqua. Poi troviamo fare attenzione alle porzioni evitando di riempirsi troppo il piatto o il portavivande, anche questo è molto importante. Frutta e verdura devono essere consumate sempre. Poi a fine pasto abitualmente privilegiare la frutta al posto dei dolci e pasticcini. Punto 6. Scegliere piatti che non richiedono eccessive quantità di grassi e preferire quindi cotture leggere come la piastra, in acqua, al vapore, al cartoccio, al microonde e così via. Per migliorare il sapore, usare sempre aromi e spezie cercando di evitare il sale, per il motivo che abbiamo detto in precedenza, perché spesso e volentieri i cibi sono molto ben conditi. Punto 7. Spuntini e merende. Evitare alimenti ricchi di grassi, sale o zucchero. Da preferire la frutta, la verdura da sgranocchiare e lo yogurt. Se ci sono prodotti confezionati, orientarsi su proposte di piccole dimensioni che apportino intorno alle 100 kcal. Dopodiché, punto 8, scegliere spesso i legumi. Sono soddisfacenti e permettono di aumentare la quota di proteine vegetali e di fibra e soprattutto sono sazianti. Quindi una scelta molto importante se ci troviamo soprattutto in contesti lavorativi in cui siamo pieni di attività e magari è molto facile che si mangi di fretta, distratti e quindi rischiamo di mangiare magari in eccesso, non facciamo tanto caso a quello che abbiamo nel piatto e andiamo un pochino in automatico. Scegliere l'alternativa dei legumi in questo senso è, diciamo, una scelta molto oculata e intelligente. Punto 9, variare sempre il menù quotidiano. Qui torniamo al discorso cardine, appunto, che abbiamo affrontato finora, quello della varietà. Infatti, la varietà nella dieta aiuta a ottenere un'alimentazione equilibrata, a soddisfare il gusto, a combattere la monotonia dei sapori e a ridurre l'accumulo di eventuali sostanze indesiderate. Punto 10. L'equilibrio sta nel mantenere uno stile di vita sano giorno dopo giorno. Una sana alimentazione non si costruisce né si recupera in un giorno o in una settimana, ma è il risultato del movimento costante di sane regole alimentari, accompagnate da uno stile di vita sufficientemente attivo, un pochino quello che abbiamo appena detto. Dopodiché cambiamo macro categoria, cambiamo settore dell'alimentazione per addentrarci nel, nel consigli speciali per questa parte delle linee guida, in cui vengono date delle indicazioni nutrizionali per diverse condizioni, della vita, quali possono essere diverse età della donna, come la gravidanza, l'allattamento, le fasi di crescita di un adolescente, di un bambino, l'età, adulta, l'anziano, lo sportivo e così via. Si parte quindi dall'età della donna e iniziamo a vederci un pochino qualche consiglio presente nelle linee guida per ciò che concerne la gravidanza. Allora, l'alimentazione e lo stile di vita hanno sempre un ruolo fondamentale in questo periodo particolare nella vita di una donna e a maggior ragione quando si inizia a programmare una gravidanza, sia per la salute della donna che quella del nascituro, è importante appunto avere un'alimentazione corretta. Molti organi importanti del feto, ad esempio il tubo neurale, si completano quando la donna non è ancora consapevole della propria gravidanza. Quindi la promozione della salute è un concetto che deve essere affrontato prima, quando ancora ci si sta pensando. Un adeguato aumento di peso nel corso della gravidanza è necessario per far fronte alle necessità del feto. Infatti, una magrezza eccessiva è stata messa in relazione ad una malformazione, ad un'alterazione della crescita del feto e quindi a malformazioni, ad un basso peso alla nascita e a parto pretermine. L'obesità invece della donna è associata ad un aumento del rischio di malattie metaboliche, di un alto peso alla nascita e un aumento del rischio dell'obesità infantile, ovviamente del nascituro. Sempre in gravidanza è importante la supplementazione con acido folico per ridurre il rischio di difetti del tubo neurale, acido folico che troviamo in frutta, verdura, cereali integrali, legumi e attraverso la supplementazione, se chiaramente il medico, che ci segue la indica. E per quanto concerne l'energia, sappiamo che la richiesta supplementare di energia per la gestazione è relativamente contenuta e variabile a seconda del periodo, con un aumento di energia trascurabile nel primo trimestre di 250 kcal nel secondo trimestre e di 500 kcal nell'ultimo trimestre. L'aumento ponderale auspicabile in gravidanza dipende dalle varie fasce di peso. Vediamo qui in questa slide come per soggetti sottopeso, quindi inferiori al 18,5 di indice di massa corporeo, l'aumento di peso è consigliato generalmente tra i 12,5 e i 18 kg durante l'arco dei 9 mesi. Per un soggetto normopeso è di 11,5-16 kg, per donne in sovrappeso dai 7 agli 11 kg e per soggetti in stato di obesità dai 5 ai 9 kg. Ovviamente, mano a mano che andiamo su fasce di peso più alte, andiamo a ridurre l'aumento di peso necessario in questo periodo. Vitamine e minerali ovviamente dovranno essere sempre monitorati, tra cui calcio, ferro, folati e vitamine del gruppo B, che in questo periodo in particolar modo sono fondamentali. Bisognerà fare attenzione ad una corretta idratazione e ad alcuni grassi essenziali, tra cui appunto citiamo gli EPA e i DHA. Dopodiché, le linee guida passano a trattare un altro argomento molto interessante che è quello dell'allattamento. Infatti qui viene indicato innanzitutto che cosa? Che la produzione di latte richiede calorie, richiede energia. I fabbisogni supplementari di energia della nutrice dipendono dalla quantità di latte prodotto. Il costo energetico aggiuntivo dell'allattamento è calcolato in 500 kcal al giorno, fino al sesto mese di età del bambino. Esistono fabbisogni diversi per, come nel caso della gravidanza, esistono fabbisogni diversi per proteine, omega 3, iodio, zinco, rame, selenio, vitamina A, C, B, tutti elementi che è stato visto da un punto di vista sperimentale fare veramente la differenza in questo periodo. E infine l'acqua, si sottolinea come sia necessario un aumento del consumo, di, circa 700 ml al giorno. Bisognerà fare attenzione a, innanzitutto, alcol, perché passa nel latte e ne altera il gusto, quindi se, Innanzitutto è sempre meglio evitarlo perché ricordiamo che l'alcol è una sostanza cancerogena. Quindi bisogna sempre, questo in generale, farne un consumo moderato e consapevole. A maggior ragione durante l'allattamento, in cui sappiamo che può alterare il gusto del latte e causare comunque diverse problematiche. Proprie, intrinseche all'alcol stesso, ma nel caso in cui dovesse essere consumato, sarà importante distanziare la poppata di almeno 3-4 ore dall'ingestione. Altro elemento è la nicotina, che riduce la produzione di latte e aumenta l'irritabilità del bambino e rallentamento della crescita, causa un rallentamento della sua crescita. Non c'è nessuna ragione di evitare l'assunzione di cibi potenzialmente allergizzanti, come ad esempio il pesce, le uova, la frutta secca e il latte. Inoltre, alimenti come il cacao, il tè, sostanze come la caffeina, aumentano l'irritabilità del bambino. Quindi, se c'è qualche donna comunque che sta per attraversare questo periodo, c'è tutta una lista di elementi e di alimenti a cui fare attenzione e moderare il consumo per un ottimo periodo di allattamento che non vada ad alterare appunto la salute e la situazione del bambino. Per quanto riguarda il discorso coliche, questo è un argomento molto molto controverso, non ci sono indicazioni infatti ad oggi che siano basate su evidenze scientifiche, perché diciamo anche a livello di ricerca non ci sono delle evidenze forti tali che ci permettono di dire che determinati alimenti possano causare queste situazioni qui nel bambino. Sappiamo infatti che c'è tanto clamore per quanto concerne, ad esempio, le crucifere, tra cui broccoli, cavolfiori, per le cipolle, per il cioccolato e così via. Tuttavia, evidenze non danno delle prove forti in tal senso. Sarà importante comunque evitare di escludere alimenti a prescindere, alterando di molto la dieta della mamma, senza il parere di un pediatra. Un'alimentazione varia della gestante e della nutrice rappresenta un valore aggiunto per favorire nel bambino l'apprendimento di nuovi sapori. I primi assaggi infatti avvengono fin dalla gravidanza nel liquido amniotico. Sapori e aromi diversi faranno sì che il bambino si adatti alla variabilità dei gusti. Quello che si diceva un tempo, ossia di limitare il consumo di alimenti come asparagi, aglio, cipolle, cavoli, mandorle, spezie, per evitare che il latte abbia odori o sapori che possano risultare sgraditi al lattante, non solo non è vero, ma anzi causerebbe una monotonia di sapori che oggi viene considerata negativa. Dopo l'allattamento si passa ad un altro momento importante, un altro periodo importante nella vita di una donna, e cioè la menopausa, mediamente, che sappiamo avvenire mediamente intorno ai 50 anni. L'aumento dell'aspettativa di vita fa sì che oggi un numero sempre maggiore di donne vivano un terzo della loro vita in condizioni di post-menopausa. E ovviamente questo sottolinea quanto sia importante prestare attenzione all'alimentazione, allo stile di vita, in questa fascia d'età, insomma. Elementi da tenere in considerazione. Quali sono? Innanzitutto che c'è una riduzione del dispendio energetico dovuto a una riduzione del metabolismo, a sua volta causato da una riduzione fisiologica della massa magra, e a una riduzione dell'attività fisica. C'è inoltre una ridistribuzione del grasso corporeo. La localizzazione del grasso diventa infatti maggiormente a mela, tipica maschile, dovuta a una modifica dell'attività dell'assetto ormonale. Tale che a sua volta causerà un'alterazione del quadro lipidico e resistenza insulinica. Infatti c'è questa conformazione nell'uomo e nella donna tipica, tendenzialmente c'è una conformazione a mela per quanto riguarda il tessuto adiposo nell'uomo, in cui appunto il tessuto adiposo viene accumulato prettamente a livello addominale, una conformazione si dice a pera nel caso della donna, che tende ad accumulare tessuto adiposo più nella parte del basso ventre e sui fianchi, sui glutei. Questa divisione che ricordiamo essere una cosa massima, una cosa che è maggiormente presente in percentuale, ma non è detto che sia così, varia nell'arco del tempo grazie ad una variazione a livello ormonale nella donna. Infatti, durante la menopausa, l'assetto a pera diventa assetto a mela tipico dell'uomo. C'è un calo di estrogeni, che questo ovviamente comporta diverse conseguenze, tra cui una riduzione della protezione a livello cardiovascolare, una riduzione della densità e resistenza dell'osso, e c'è anche una riduzione dell'assorbimento del calcio. Tutti fattori predisponenti l'osteoporosi, quindi la migliore strategia in questo caso è la prevenzione. Per quanto concerne l'osteoporosi, la migliore arma che possiamo avere è quella della prevenzione in giovane età. Infatti, il picco di massa ossea si raggiunge tra i 25 e i 30 anni ed è bene quindi che in questa fascia d'età e anche prima possibilmente si inizi a mettere in moto tutti quei comportamenti, quelle abitudini che fanno sì che il soggetto abbia una corretta disposizione di calcio, proteine e salute ossea, tale da far arrivare ad un picco di massa ossea adeguato in questa fascia d'età e soprattutto arrivare nella fascia più anziana, quando si ha qualche annetto in più, con un assetto adeguato a sostenere comunque tutto il processo di invecchiamento. Come gestire la propria alimentazione? Innanzitutto garantire un giusto apporto calorico in questa fase, un adeguato apporto proteico, bilanciare l'apporto lipidico tra grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, aumentare l'apporto di calcio facendo chiaramente attenzione ad alcuni alimenti come i formaggi stagionati, ricchi in grassi e sale, perché ovviamente è importante sicuramente quello che dicevamo prima, la salute ossea e quindi la prevenzione dell'osteoporosi, ma spesso e volentieri le fonti di calcio, cioè i latticini, quelle preferite generalmente sono che cosa? I formaggi, formaggi stagionati e così via, che come dicevamo qualche minuto fa, hanno il lato negativo che se ne consumiamo in eccesso rischiano di apportare grandi quantità di grassi, in special modo saturi e sale, e quindi fare sempre attenzione ad una corretta impostazione di un quadro abbastanza vario a livello di alimentazione sotto questo aspetto. E infine, sarà importante chiaramente anche il movimento, movimento che servirà innanzitutto per una questione di stile di vita sano, ma anche sempre per quanto concerne la salute ossea, perché il movimento e quindi l'utilizzo dei muscoli fa sì che ci sia una stimolazione anche a livello delle ossa, cosa che non avviene se invece il soggetto, la donna, è sedentaria. Dopodiché passiamo dall'età della donna all'età della crescita e analizziamo la parte sui lattanti. Viene sottolineata l'importanza del latte materno, che è un alimento completo fino all'età di 6 mesi. C'è tutta una parte legata allo svezzamento e quindi all'introduzione di alimenti complementari al rischio di allergie. Su questa parte viene sottolineato come le evidenze scientifiche smentiscono che l'introduzione troppo precoce possa essere problematica. Quindi si analizzano tutti questi elementi che solitamente caratterizzano poi la fascia d'età dei lattanti, insomma. Ci sono degli specchietti molto interessanti per quanto concerne il rischio di soffocamento e quindi come somministrare gli alimenti a bambini o comunque neonati. E vediamo ad esempio tutto ciò che concerne gli alimenti come frutta secca, i cereali, alimenti che possono rompersi in pezzi duri e taglienti, la carne, il pesce, i salumi, il prosciutto, i legumi. Sono presenti delle indicazioni su come somministrarle in maniera tale da ridurre il rischio di soffocamento. Dopodiché c'è una parte legata a che cosa? Ai bambini fino all'età scolare. C'è un focus sull'importanza dell'ambiente familiare, in cui si discuterà in particolar modo dell'imitazione di modelli, perché ricordiamo che i bambini e gli adolescenti tendono ad imitare dei modelli di comportamento, quindi è importantissimo che fin dall'infanzia ci sia un'educazione positiva in ambito alimentare, perché ovviamente le abitudini che vengono portate avanti su questa fascia d'età verranno poi solidificate, calcificate, tra virgolette, nel corso del tempo e portate avanti a lungo fino alla maggiore età, a quando il bambino diventa adulto e poi anziano. E chiaramente delle abitudini scorrette possono causare non pochi problemi, per quanto concerne patologie croniche nell'arco del tempo. Quindi, modelli, su questo aspetto è importante fare in modo che il contesto familiare sia particolarmente positivo. Inoltre, troviamo un approfondimento su quanto sia importante, diciamo anche in questo caso, imitare dei modelli di giudizi positivi e negativi dei genitori, perché chiaramente se il genitore ha un giudizio positivo o negativo su un alimento, il bambino ne risentirà particolarmente e sarà influenzato a sua volta. È importante chiaramente la varietà alimentare, quindi cercare di educare il bambino a rendere varia la sua alimentazione e possibilmente coinvolgerlo nella preparazione degli alimenti. Ricordiamo sempre che l'alimentazione ha anche un aspetto di creatività, di fantasia, molto molto importante, e familiarizzare con questi aspetti fin dalla tenera età è qualcosa che aiuta ad avere un buon rapporto con il cibo nell'arco del tempo e quindi durante la crescita. Altri temi approfonditi sono la neofobia, cioè il rifiuto dei nuovi alimenti, e la selettività, cioè la scelta mirata di alimenti, tutte tematiche molto molto comuni nei bambini. Si sottolinea come l'esposizione ripetuta e non forzata del bambino ad alcuni alimenti ha effetti positivi sul gradimento e sul consumo, ed è probabile che tali alimenti siano accettati poi in seguito. Qui un altro tema importante è quello dell'adolescenza, in cui tra gli argomenti presi come diciamo, testo importante all'interno di questo capitolo, troviamo tutto ciò che concerne l'immagine di sé e il rischio di disturbi del comportamento alimentare, il ruolo della famiglia e dei pari per quanto concerne il comportamento alimentare, l'attività fisica, quindi le abitudini che verranno mantenute durante tutta la vita, e l'alcol, il consumo di alcol che chiaramente in fase adolescenziale inizia per magari ricopiare amici e gruppi di riferimento che potrebbe comunque comportare diversi danni in questo periodo. Dopodiché troviamo un'altra fascia d'età che è quella degli anziani. Che cosa succede? Che nell'età più avanzata, l'età, i fattori socio-ambientali e psicologici fanno sì che ci sia una riduzione importante della massa magra, causando quella condizione che prende il nome di sarcopenia, e che ci sia un aumento della massa grassa. A questo, parallelamente, che cosa succede? Succede che c'è una riduzione della densità ossea. Qui le dinamiche sono molto simili a quelle che abbiamo appena citato per quanto abbiamo parlato di menopausa. E chiaramente l'aumento del rischio di cadute e di fragilità ossea. Gli elementi nutrizionali a cui fare attenzione nell'anziano sono sicuramente garantire un apporto calorico adeguato alle sue esigenze, un adeguato apporto proteico, controllare e bilanciare adeguatamente i lipidi e alcuni micronutrienti, tra cui calcio, vitamina D, il ferro e le vitamine del gruppo B. Ovviamente viene posto l'accento anche qui sul movimento per lo stesso discorso che facevamo prima, perché chiaramente il movimento è qualcosa che riesce a migliorare tutto ciò che concerne anche l'aspetto sociale della persona. Magari si fa attività in gruppo, si vedono persone, avere delle relazioni comunque anche oltre una certa età aiuta comunque a mantenersi attivo sotto quell'aspetto relazionale e sociale e chiaramente anche a livello di fisico, propriamente fisico. garantisce il buon umore e dà uno stimolo, sempre movimento, dà uno stimolo a livello osseo, andando a prevenire, la fragilità che abbiamo detto in precedenza, che abbiamo citato in precedenza. Dopodiché c'è una piccola parte dedicata agli sportivi. Innanzitutto qui viene approfondito come dipende molto dalla tipologia di allenamento il definire un soggetto sportivo o meno. Perché? Perché esistono veramente diverse sfumature dell'essere sportivo, appunto. C'è chi magari si allena da 1 a 2 ore per 3-4 volte a settimana, in cui viene indicato che effettivamente un'alimentazione normale riesce in maniera adeguata a rispondere a tutti i fabbisogni della persona. Chi invece ha un tipo di attività che lo coinvolge per 2-3 ore, per 5, dalle 5 alle 7 volte a settimana, in cui invece, dal momento che l'impegno è molto maggiore, saranno importanti degli accorgimenti particolari ed è quindi sempre bene rivolgersi o ad un dietista o comunque a un medico per quanto concerne la sua alimentazione. Inoltre viene fatta una distinzione tra esercizio fisico e attività fisica, perché diciamo che spesso e volentieri si tende a sovrastimare l'attività che una persona fa. Facciamo un esempio: va in palestra per 3 volte a settimana, spesso e volentieri tende a autodefinirsi come sportivo e avente uno stile di vita attivo. In realtà non è così, perché 3 ore a settimana, appunto, se la durata dell'attività è di un'ora ogni volta che si va in palestra, non garantisce che durante tutto il resto del tempo la persona sia attiva. Infatti, le linee guida distinguono l'esercizio fisico, che è l'esercizio, diciamo, impostato, quindi lo sport in sostanza, quindi non lo so, tennis, basket, il calcio, pallavolo, la palestra stessa, e l'attività fisica. L'attività fisica che invece concerne tutto ciò che riguarda sostanzialmente il movimento quotidiano, quindi quando ci si alza magari per fare una pausa, per stare al telefono, oppure sistemare casa, sistemare il giardino, fare una pausa più lunga e fare una passeggiata. Quello è tutto ciò che non viene categorizzato come sport vero e proprio, perché non è che sia un'attività ben definita, ma è pur sempre movimento ed è un movimento che noi facciamo per molto molto più tempo rispetto allo sport stesso, a quelle 3 volte a settimana che abbiamo detto prima. Quindi è importante sia l'esercizio, quindi lo sport, ma anche il movimento quotidiano, quindi l'attività fisica. C'è questa distinzione. Ed essere attivi, avere uno stile di vita attivo, vuol dire fare entrambe le cose. Quindi segnarsi in palestra per 3 volte a settimana non garantisce che la persona sia effettivamente attiva. Elementi nutrizionali a cui fare attenzione. Nello sportivo sicuramente l'apporto calorico, lo sportivo ha bisogno di molta energia, l'apporto proteico per sostenere le diverse attività e per una composizione corporea ottimale. Chiaramente bisognerà fare attenzione a vitamine e minerali e eventualmente all'integrazione. Quando ha senso integrare? Ha senso integrare quando nella dieta, nella propria alimentazione, non si riesce ad incontrare determinati fabbisogni, siano essi di macronutrienti o di micronutrienti. Tuttavia, ricordiamo che generalmente in un'alimentazione ben impostata, la maggior parte degli sportivi riesce ad andare avanti, in sostanza, ad avere comunque un'ottima performance. Sono veramente pochi, se non comunque legati magari al contesto agonistico o comunque più avanzato, i motivi per cui c'è bisogno di integrare. Anche perché una corretta alimentazione riesce a garantire veramente tutti gli elementi necessari. Dopodiché entriamo in un altro argomento che è quello di che nelle linee guida prende il nome di Attenti alle diete e all'uso degli integratori senza basi scientifiche. Infatti, come abbiamo appena detto, un'alimentazione corretta costituisce, assieme ad un'adeguata attività fisica e al controllo di altri fattori di rischio, come il fumo o l'alcol, un elemento fondamentale nella prevenzione di numerose condizioni patologiche. Stile di vita sano e scelte alimentari corrette aumentano sensibilmente la possibilità di prevenire l'insorgenza di malattie e di rallentarne l'evoluzione. Il ricorso alla sola integrazione, in particolare con la finalità di perdere peso senza una reale necessità, pensando che i benefici di una sana alimentazione siano rinchiusi in una pillola, e il sottoporsi a diete estreme o sconsiderate, sono atteggiamenti tipici della ricerca di scorciatoie, spesso illusorie rispetto al percorso più difficile, ma possibile, del cambiamento dello stile di vita. Nelle linee guida poi vengono fatti diversi esempi di diete che spesso sentiamo nei media, nei telegiornali, sulle riviste, su internet, nei social network, dove veramente queste diete dilagano. C'è una carrellata di tipologie alimentari, come ad esempio la dieta low carb, quindi a basso contenuto di carboidrati, le diete chetogeniche. La dieta low fat, quindi a basso contenuto di grassi, la dieta a basso indice glicemico, sono tutte tipologie di alimentazione che presentano un certo tipo di squilibrio e che non dovrebbero mai essere portate avanti sul lungo termine, anche perché rappresentano quanto di più diseducativo possa esserci. L'alimentazione, ricordiamo che è sempre qualcosa di equilibrato, che deve garantire tutti gli aspetti che abbiamo detto in precedenza, a livello di varietà e sostenibilità. Ed è sbagliato far passare il concetto che, ad esempio, se non mangiamo carboidrati per un periodo, perdiamo peso e siamo a posto, perché chiaramente una volta che poi ricominciamo, recuperiamo tutto probabilmente anche con gli interessi. E quindi è bene sempre impostare il discorso su qualcosa di equilibrato, avendo sempre una visione sul lungo termine di quello che si può fare. Perché è chiaro che anche una dieta molto squilibrata può essere fatta per 2 giorni se si vuole fare qualcosa di eccessivo per perdere peso, ma poi sul lungo termine magari le condizioni possono variare e portare chiaramente a eventi negativi per la salute. I requisiti essenziali di una corretta dieta dimagrante, quali sono? Punto 1. Sicuramente un apporto energetico ragionevolmente inferiore alle reali necessità della persona a cui è destinato con un programma complementare di promozione dell'attività fisica. Variazioni di peso graduali, prevalentemente a carico del tessuto adiposo e senza ripercussioni sulla salute, quindi perdita di massa magra, squilibri metabolici e così via. L'alimentazione deve essere personalizzata, quindi sufficientemente equilibrata e completa, ossia tale da non escludere nessun gruppo di alimenti per garantire l'apporto di tutti i nutrienti necessari all'organismo, quello che abbiamo appena detto sulle diete che spesso sentiamo e che vanno di moda sui social network. Ben distribuita nella giornata e caratterizzata da semplicità di realizzazione e alta accettabilità, così da comportare il minor disagio possibile al paziente, chiaramente, deve essere distribuita e ovviamente elaborata in maniera tale che sia quanto più possibile vicina alle abitudini del soggetto, in maniera tale che non sia uno stress eccessivo per lui seguirla. Poi c'è il punto importante dell'educazione alimentare, ossia che sia in grado di impostare un modello di alimentazione che permetta di cambiare in modo permanente le abitudini alimentari per far mantenere nel tempo i risultati ottenuti. Questi quindi sono i requisiti di una corretta dieta dimagrante. Dopodiché si passa a parlare di integratori alimentari. Gli integratori alimentari, secondo quanto definito dal Ministero della Salute, sono prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta, che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo fisiologico in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti in forme predosate. Gli integratori alimentari sono solitamente commercializzati in capsule, compresse, bustine, flaconcini e simili e possono contribuire al benessere dell'organismo ottimizzando lo stato nutrizionale con l'apporto mirato di nutrienti o di altre sostanze di interesse nutrizionale. Ricordiamo sempre che gli integratori svolgono un ruolo importante in presenza di una carenza che si verifichi per un qualsiasi motivo. Non hanno proprietà curative e servono ad integrare una normale dieta, completandolo. Questo è cosa vuol dire? Che l'integratore, l'uso dell'integratore deve essere giustificato, non può essere preso totalmente privo di una base, privo di logica. Quindi se c'è una carenza, è chiaro che si può integrare. Non bisogna vedere però l'integratore come qualcosa che abbia delle proprietà curative o addirittura miracolose. Dobbiamo sempre ricordare il termine integratore, perché appunto integra una corretta dieta, ma se di base non abbiamo una dieta corretta, con l'integratore facciamo ben poco. Secondo la norma, l'integratore alimentare è concepito specificamente per integrare l'alimentazione con determinate sostanze, che possono non essere facilmente ricavabili in sufficiente quantità dalla normale alimentazione, ma anche che possono non essere presenti nella dieta di tutti i giorni. In realtà la dicitura sufficiente quantità lascia troppo spazio a diverse interpretazioni, infatti. Infatti si può avere bisogno di un'integrazione perché è evidenziata una carenza, ad esempio, un'anemia da carenza di ferro, una carenza di iodio, una bassa assunzione di calcio e così via. In questi casi, possibilmente evitando il fai da te, un integratore o un alimento arricchito di determinati nutrienti possono rappresentare un aiuto importante. Oggi però dalla nutrizione si pretende di più e oltre al soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali per non avere carenze, si chiede protezione dalle malattie cronico-degenerative, garanzia di salute e longevità, aiuto per un fisico resistente, contributo al benessere generale e all'aspetto. E spesso si è portati a credere di poter trovare aiuto per tutti questi processi che sono molto molto complessi grazie ad una pillolina, quindi a un integratore. Tipologie di integratori. Diciamo che le principali categorie sono quelle dei vitamine e minerali, a cui chiaramente occorre porre molta attenzione alle dosi perché pur se innocui, un loro uso sconsiderato e apporto eccessivo può provocare effetti indesiderati. Ricordiamo sempre che alcune vitamine, quelle liposolubili, quindi la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K e la vitamina A, e altre vitamine idrosolubili, hanno delle riserve nel nostro organismo, quindi se noi consumiamo integratori di vitamine e minerali in modo indiscriminato, rischia che magari con le riserve che abbiamo nel nostro corpo andiamo facilmente a raggiungere un eccesso, eccesso che chiaramente può causare dei danni, perché anche se sembrano delle pillole innocue, spesso e volentieri vengono trattate come tali, in realtà il loro eccesso può causare diversi danni al nostro organismo. Sostanze preparate e preparati vegetali sono un'altra delle categorie di integratori molto consumati. Probiotici e prebiotici, quindi tutto ciò che concerne le sostanze per garantire un'adeguata flora batterica e i batteri stessi. Quindi salute del tratto intestinale e infine l'ultima categoria è quella che è rappresentata da altri nutrienti e sostanze ad effetto nutritivo e fisiologico. Nelle linee guida sono presenti poi, diciamo, degli specchietti in cui sono elencati, gli integratori che hanno una maggiore evidenza scientifica, quindi, una maggiore efficacia e funzione in relazione alla tipologia di soggetto a cui facciamo riferimento, ad esempio prodotti per lo sport, integratori o farmaci per carenze alimentari specifiche, aiuti ergogenici e così via. Dopodiché abbiamo le altre categorie che sono rappresentate ad esempio da prodotti che necessitano di ulteriori studi, come ad esempio i polifenoli alimentari, vengono citati nelle linee guida, prodotti che non hanno alcuna prova significativa di effetti benefici, e infine l'ultima categoria che è quella dei prodotti vietati perché sono ad alto rischio di contaminazione con sostanze dopanti. Quindi anche qui per chi vuole approfondire il discorso, dal momento che comunque quella dell'integrazione è una branca dell'alimentazione che solitamente suscita molto molto interesse, È consigliato sempre andare a leggere qualche riga ad approfondire appunto questo testo che è molto molto completo sotto questo punto di vista e ci fornisce delle informazioni veramente molto utili. Dopodiché passiamo a un altro argomento legato appunto a tutto ciò che concerne il mondo dell'alimentazione, che è quella della sicurezza, è quello della sicurezza. Quest'altra parte prende il nome appunto di la sicurezza degli alimenti dipende anche da te. Oggi, infatti, i consumatori sono sempre più attenti alle questioni della sicurezza degli alimenti ed è giusto pretendere a questo riguardo un forte impegno sia da parte del settore produttivo e distributivo che da parte degli organismi preposti ai controlli. Bisogna tuttavia non trascurare che gli alimenti hanno sempre contenuto e conterranno sempre, oltre ai nutrienti, sostanze o agenti potenzialmente tossici. Ciò significa che, pur non essendo praticamente possibile assicurare il rischio zero, si deve pretendere l'impegno da parte di tutti, e il consumatore non si senta escluso, per abbassare e mantenere il rischio a livello più basso possibile. Viene sottolineato nelle linee guida come il consumatore è l'ultimo anello della catena, colui che ha la responsabilità dell'acquisto, della conservazione e dell'uso corretto del cibo che ha acquistato. Il suo ruolo non deve essere passivo, ma attivo e deve esserne consapevole e informarsi correttamente. Deve cioè imparare a leggere e interpretare le etichette, deve conoscere il prodotto acquistato e le modalità più idonee per la sua conservazione e deve sapere come trattarlo in cucina e come consumarlo per minimizzare eventuali rischi. C'è poi tutta una parte legata alle sostanze che potenzialmente entrano a contatto con gli alimenti, tra cui fitofarmaci e residui di sostanze di uso zootecnico, residui da materiali di contatto, additivi, aromi, contaminanti chimico-ambientali, contaminazione microbica degli alimenti. Quindi, per chi volesse andare ad approfondire queste tematiche, c'è una parte proprio specifica all'interno delle linee guida su tutti questi argomenti molto interessanti. Dopodiché abbiamo i 10 punti base per la prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti. Che cosa elenca? Cosa ci dicono le linee guida? Innanzitutto quello di scegliere prodotti che abbiano subito trattamenti idonei ad assicurarne l'innocuità, ad esempio il latte pastorizzato trattato ad alte temperature. Un altro punto ci dice di cuocere bene i cibi crudi in modo che tutte le parti, anche le più interne, raggiungano una temperatura di almeno 70 gradi, ad esempio verificare che non ci siano parti rosa della carne o che il tuorlo dell'uovo sia sodo. Consumare preferibilmente gli alimenti immediatamente dopo la cottura. Gli alimenti cotti, se non vengono consumati subito, devono essere raffreddati adeguatamente, riposti in frigorifero entro 2 ore dalla cottura e conservati per breve tempo, 2 o 3 giorni. Se il cibo deve essere conservato per maggiore tempo, occorre congelarlo. Gli alimenti cotti precedentemente raffreddati devono sottoposti a trattamento termico in breve tempo e devono raggiungere uniformemente alte temperature prima di consumarli di nuovo. Evitare ogni contatto fra cibi crudi e cotti. Per fare questo è necessario prestare attenzione all'uso di superfici di lavoro e utensili come taglieri e coltelli, in modo da evitare un uso promiscuo che potrebbe favorire il diffondersi dei microrganismi. Quindi parliamo di cross-contaminazione, quella che prende il nome di cross-contaminazione. Fare in modo che tutte le superfici della cucina, quindi utensili e di contenitori, siano accuratamente puliti. Inoltre, gli utensili da cucina non devono presentare fessurazioni o difetti simili che potrebbero consentire la permanenza di contaminazione microbica. Prestare quindi particolare attenzione all'igiene dei materiali porosi, ad esempio piani e taglieri di legno. È importante ovviamente lavarsi bene le mani con acqua e sapone sia prima che dopo la manipolazione degli alimenti. Proteggere gli alimenti dagli insetti, dai roditori e dagli altri animali con opportuno isolamento, utilizzare solo acqua potabile. Dopodiché si parla di etichettatura, un'altra componente fondamentale nella scelta appunto dell'alimento. L'etichettatura rappresenta lo strumento fondamentale che il consumatore ha a disposizione per la scelta degli alimenti e fornisce, tra molte altre informazioni, anche quelle relative alla sicurezza del prodotto stesso. La normativa comunitaria è piuttosto dettagliata ed impone agli operatori di riportare in etichetta una serie di indicazioni sulle caratteristiche compositive. Queste regole sono volte a tutelare ovviamente i consumatori al fine di consentire scelte più consapevoli, ma anche di favorire la libera circolazione delle merci. Quindi vediamo qui come l'etichettatura rappresenta sia uno strumento importante per il consumatore, per una scelta consapevole, sia per il discorso economico delle grandi aziende, in ottica di libera circolazione delle merci, e questo è sicuramente molto molto importante. Un tempo la finalità prevalente dell'etichettatura era igienico-sanitaria. Oggi l'Unione Europea ha cercato di armonizzare le varie direttive sulla materia, promuovendo il diritto all'informazione anche nutrizionale dei consumatori. Sappiamo che alcune informazioni in etichetta sono obbligatorie e armonizzate tra tutti gli Stati membri. Altre possono essere indicazioni volontarie che alcuni Stati membri hanno deciso debbano essere riportate. Ad esempio, l'origine di alcune materie prime come il latte, non obbligatoria in Europa, lo è invece per l'Italia. Quindi le indicazioni minime obbligatorie previste dal nuovo regolamento 1169 del 2011 sono: vediamo la denominazione di vendita dell'alimento, innanzitutto, l'elenco degli ingredienti in ordine decrescente, la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, la presenza o la possibile contaminazione con ingredienti che provochino allergie o intolleranze che vengano usati nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata, e la quantità netta dell'alimento. Oltre a queste informazioni sarà importante indicare il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione o d'uso se l'alimento necessita di accorgimenti particolari, il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, il paese d'origine o il luogo di provenienza del prodotto, le istruzioni per l'uso per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento, il titolo alcolometrico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume. E infine, ma non meno importante, troviamo la dichiarazione nutrizionale. La più grande novità del nuovo regolamento è costituita sicuramente dall'introduzione dell'obbligo di portare una dichiarazione nutrizionale su tutti i prodotti alimentari confezionati, con qualche eccezione, tra cui ricordiamo le acque minerali naturali, gassate o aromatizzate, i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente, le spezie, piante aromatiche, il sale, gli edulcoranti e gli aromi. La dichiarazione deve riportare in maniera comprensibile in un unico campo visivo il contenuto energetico e la composizione in grassi totali, grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale per 100 grammi o 100 ml di prodotto. Tali informazioni possono inoltre essere espresse anche in relazione alla porzione o unità di vendita del prodotto stesso. Infine, l'ultimo argomento che viene in considerazione dalle linee guida è quello della sostenibilità delle diete. Tutti possiamo contribuire. Infatti sappiamo che nelle linee guida si premette come il sistema alimentare ha un impatto non solo sulla salute dei cittadini, ma anche sull'ambiente e sulla società in generale. La produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti ha impatto sull'ambiente in diversi modi. Un modello di dieta sostenibile è una dieta a basso impatto ambientale che contribuisca alla sicurezza alimentare e nutrizionale e alla salute delle generazioni presenti e future. La produzione di alimenti, almeno come è concepita attualmente, è un'attività che necessariamente determina un certo impatto ambientale perché produce in genere almeno alcuni dei seguenti effetti. Vediamoli un po' insieme: la riduzione della biodiversità, l'inquinamento, l'erosione del suolo, danni al paesaggio, il consumo di riserve idriche ed emissioni di gas ad effetto serra. Vediamo quindi una serie di diciamo, informazioni importanti per quanto riguarda gli alimenti e l'impatto ambientale. Innanzitutto partiamo con la carne. Si stima che nel mondo la produzione di carne sia responsabile del 18% delle emissioni globali di anidride carbonica dovute ad attività umane, simile all'impatto dell'industria. I dati degli indicatori ambientali, gas ad effetto serra, utilizzo di acqua e del suolo, riportano valori più elevati per le carni bovine rispetto a quelli delle carni suine e del pollame. Quindi sarà importante, qui viene ribadito dalle linee guida, prediligere le carni bianche. Quindi pollame e coniglio, ad esempio, ridurre i consumi di carne rossa, sia fresca che trasformata, quindi bovina, suina e ovina, e sostituire spesso la carne con pesce, uova, latticini o con la combinazione di cereali e legumi. Tutte queste sostituzioni rappresentano scelte ottimali sia dal punto di vista nutrizionale che da quello ambientale. Dopodiché c'è un piccolo focus sul pesce, che è un'ottima fonte di acidi grassi omega 3 e fonte di proteine di ottima qualità, vitamine e minerali tra i quali il ferro. La scelta di pesce di piccola taglia, come ad esempio i lici, le sardine, lo sgombro e così via, oltre ad essere un comportamento valido per la salute, lo è anche per l'ambiente. Infatti sappiamo che la riduzione più massiva delle risorse ittiche a carico delle specie grandi e o molto consumate, come tonno, pesce spada, merluzzo, sogliola e così via. Basti pensare che delle oltre 700 specie commestibili ne viene effettivamente commercializzata solo una piccola parte, circa il 10%, a causa di abitudini alimentari e culturali che ormai sono consolidate. Dopodiché troviamo latte e yogurt. Sono alimenti sicuramente importanti per l'equilibrio della dieta, oltre a presentare un impatto ambientale ridotto rispetto a quello delle carni. Hanno proteine di ottima qualità, oltre a calcio e vitamine. Infine troviamo ortaggi, frutta e verdura. L'impatto ambientale può variare molto a seconda del tipo di produzione e di trasformazione. I prodotti fuori stagione, conservati a lungo in celle frigorifere, la coltivazione in serra con riscaldamento o illuminazione aggiuntiva, la catena del freddo con il trasporto e la distribuzione degli alimenti surgelati o pronto per l'uso, possono infatti implicare un consumo di energia elevato. Quali sono le azioni pratiche che possiamo avere in cucina per ridurre l'impatto ambientale? Sicuramente utilizzare cotture rapide, ad esempio al microonde o la pentola a pressione per la frutta, gli ortaggi e le verdure. Forno elettrico in questo senso ha un maggiore impatto, usare dei coperchi che abbrevia i tempi necessari per arrivare a ebollizione, consumare prodotti a chilometro zero, quindi prediligere frutta e verdura locali e di stagione, molto più gustosi generalmente. Consumare prodotti biologici, coltivati usando soltanto sostanze naturali, senza forzature e rispettando sempre la stagionalità. Scegliere prodotti con meno imballaggi e porre attenzione alle indicazioni per lo smaltimento, chiaramente, e ridurre gli sprechi, quindi programmare ad esempio la spesa, ordinare bene i prodotti in base alla scadenza, non acquistare in quantità massicce, portare a casa il cibo avanzato al ristorante, donare ad amici o a chi è in difficoltà, sono tutte azioni che ci aiutano anche per ridurre gli sprechi, appunto. Infine, diciamo l'ultima sezione di che cosa parla? Parla della sostenibilità socio-economica, il costo di una dieta sana. Un'alimentazione sana comporta minore rischio di ammalarsi e quindi un costo inferiore che sia l'individuo che la società dovranno sostenere per la cura delle patologie correlate all'alimentazione. Inserire spesso i legumi nell'alimentazione settimanale in sostituzione di qualche porzione di carne è un comportamento a basso costo economico e a valore salutare aggiunto. Latte e yogurt sono prodotti economici alla portata di tutti, così come anche la ricotta. Costano poco e sono ottime fonti di calcio, tra le più economiche, oltre che proteine ad alto valore biologico e pochi grassi. Un'altra fonte proteica di eccellente qualità e a basso costo sono le uova, mentre tra le carni il pollo e il maiale sono quelle dal prezzo più accessibile. È importante e utile che il consumatore sia consapevole che non necessariamente una dieta adeguata alle raccomandazioni nutrizionali debba essere costosa. Non solo è possibile costruire una dieta salutare a basso costo, ma lo è senza difficoltà, prestando solo un poco di attenzione. Quindi, con questa parte sulla sostenibilità abbiamo chiuso questa raccolta, questa, diciamo, sintesi. abbastanza breve sulle linee guida, perché veramente ogni argomento meriterebbe un seminario apposta per approfondire tutte le tematiche legate, perché sono veramente diverse e molto molto interessanti. Per questo io invito sempre tutti comunque ad approfondire e a leggere per quanto possibile qualcosina su questi testi, perché sono di facile comprensione e sono presenti diverse indicazioni che hanno veramente una forte applicabilità appunto nel pratico, nella vita di tutti i giorni, che possono fare veramente la differenza.